corteo che accompagna Paolo, anche se mi ha ricordato un po' quel passaggio della fine del profeta Isaia, dove dice, parlando delle genti, ricondurranno tutti i vostri fratelli da tutte le genti come offerta al Signore su cavalli, su carri, su portantine, su muri, su dromedari. Evidentemente il contesto è diverso perché là si parla appunto di un corteo che viaggia verso Gerusalemme, di ritorno da tutte le genti, qui invece la direzione è semmai Roma. Ecco, però questo diciamo corteo dei gentili, dei pagani che accompagnano i figli del Signore, un pochino mi pareva che si potesse accostare a questa immagine di oggi. Poi mi sono chiesto in fondo che cos'è la motivazione che muove questo tribuno, questo comandante. In fondo è il fatto che Paolo ha detto di essere cittadino romano, ecco, quindi questa sua affermazione gli crea intorno una tutela del diritto romano che qui insomma si vede operativa, diciamo.
Nel testo di oggi del termine accusatore, accusa oppure imputazione. C'è poi un altro termine al versetto 30, è usato ancora accusatore, ma nel testo originale viene usato un altro termine. Nel primo caso è una parola che ricorre pochissime volte e tutte le volte negli atti, appunto in occasione di questi processi, in questo capitolo e in quelli successivi, sempre intorno a Paolo. E poi ricorre un'unica altra volta in una lettera di San Paolo, la lettera ai Romani, che è molto famosa, è quel cantico che dice chi accuserà gli eletti di Dio? E quindi mi piaceva pensare che Paolo nella sua riflessione riguardo a questa accusa concluda scrivendo la lettera ai Romani che l'accusa non esiste, è inconsistente più che non esistere, nel senso che se lui arriva a dire chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo e quindi non c'è niente che ci possa distogliere dall'amore di Dio, cosa volete che sia l'accusa che questi qui fratelli stanno facendo. C'è poi il termine invece dell'ultimo versetto, quando dice avvertendo gli accusatori di deporre davanti a te quello che hanno, questo è un po' più particolare come termine ed è quello che sempre in un cantico del Nuovo Testamento, cioè dell'Apocalisse, è detto che è stato precipitato l'accusatore colui che accusava i nostri fratelli davanti al nostro Dio giorno e notte, è Apocalisse 12. E appunto è un termine importante perché l'accusatore ultimo è il Satana. Il diavolo, quello che parla contro i fratelli e quindi, cioè, essere definiti come è definito il diavolo, insomma, è una parte seria, ecco, non voglio dire che questi qui fanno la parte del diavolo, sono mossi da sentimenti più che religiosi, di zelo, sentivamo dire ieri, zelo all'ennesima potenza, solo che il parlare, l'accusare il fratello diventa una caratteristica che è poi quella del diavolo. I termini nei quali questo Claudio Lisia scrive la lettera è molto autoreferenziale, no? Perché continuamente dice: sono intervenuto, l'ho liberato, lo condussi nel Sinedrio, e te l'ho mandato, e quindi te lo mando. Sappiamo che, avendo letto prima come sono andati i fatti, che non è che poi lui era così protagonista e così attento, per cui certo questo modo di mettersi in mostra davanti al suo come dire, governatore superiore, insomma, ci sembra, ma forse anche comprensibile, normale, invece sembra abbastanza sottolineato dal narratore, ecco, questa piega così autoreferenziale e quindi in fondo falsa, che però ha questo esito positivo di preservare Paolo dalla morte. Ecco, è bello anche quel verbo del versetto 24: siano pronte le cavalcature, fatevi montare Paolo perché venga condotto sano e salvo dal governatore Felice. Quindi questa salvezza, questo salvataggio avviene in questo viaggio, ecco, che lo porta fino a Cesarea. Quindi è ben chiaro a Claudio che in questo modo lo salva, anche se indirettamente vuol dire che lui non è riuscito a, non riuscirà, non riuscirebbe o non riuscirà a mantenerlo salvo e a esercitare la giustizia, quindi insomma non esce benissimo, mi sembra, questo Claudio.
La riflessione su questo passo, notavo che ci sono diverse parole che possono abbastanza facilmente richiamare la vicenda dell'esodo degli ebrei dall'Egitto. Sono citati i cavalieri, in numero anche spropositato, 70 cavalieri, è citata la notte, dalla ora terza della notte, 3 ore dopo il tramonto, dice la traduzione italiana, e anche il verbo di cui ha appena parlato adesso Andrea nel versetto 24, tradotto sano e salvo, un verbo che troveremo altre 4 volte più avanti nel racconto degli Atti, soprattutto ai capitoli 23 e 24, quando si parla del salvataggio di Paolo dal naufragio, e quindi un verbo che esprime effettivamente questo intervento dalle acque, che viene ricordato anche nella prima lettera di Pietro, quando egli parla dell'arca di Noè e della salvezza per gli abitanti dell'arca, che è figura del battesimo. Di tutto questo mi sembra che possa orientare la lettura nel senso di una rievocazione della vicenda della liberazione dalla schiavitù dell'Egitto. Naturalmente i contesti sono molto differenti, ma il messaggio è lo stesso, cioè si tratta di una serie di congiunture attraverso le quali Paolo viene comunque salvato per il momento dalla violenza dei suoi accusatori e fatto riparare a Cesarea. Il versetto 27 poi, come accennava Andrea, parla di una liberazione: l'ho fatto liberare, l'ho liberato perché ho saputo che è romano. Anche questo in effetti stona un po' con il racconto effettivo dei fatti che abbiamo seguito nei testi precedenti, cioè solo tardivamente il comandante viene a sapere della cittadinanza romana di Paolo. Nel frattempo lui era già lì sul punto di essere flagellato, però l'importante è che il verbo usato, l'ho liberato, è un verbo frequente anche negli Atti degli Apostoli, usato nel discorso di Stefano, ancora per parlare della liberazione degli israeliti nella notte dell'Egitto, passo molto importante per il libro dell'Esodo, perché è nel discorso della missione affidata a Mosè al capitolo 3, sono sceso per liberare il mio popolo che è afflitto. Ma anche Stefano lo usa per parlare della vicenda di Giuseppe, venduto dai fratelli, che viene liberato. Pietro stesso, negli Atti degli Apostoli, al capitolo 12, quando si rende conto che è stato liberato dall'angelo in prigione, utilizza questo verbo, viene tradotto in italiano: il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha strappato dalla mano di Erode. E soprattutto c'è al capitolo 26, versetto 17, una frase molto bella da parte di Dio, anzi proprio da parte di Gesù a Paolo, una promessa di liberazione: ti libererò dal popolo e dalle nazioni a cui ti mando. E questa frase in realtà è nel racconto che Paolo fa del suo viaggio verso Damasco e quindi dell'incontro con Gesù. Ti libererò dal popolo e dalle nazioni a cui ti mando. Ed è appunto molto bello che al capitolo 26 finalmente Paolo rilegga così la storia di quell'incontro con Gesù sulla via di Damasco come una promessa della liberazione futura dagli stessi destinatari del suo messaggio, che sono sia il popolo giudaico sia i gentili, le nazioni. E dunque il passo di oggi, che è un po' sacrificato perché i versetti sono stati recuperati per consentire di fare anche domani nella festa di San Giacomo Apostolo la lezione, mi pare che ci riporti con forza l'esperienza della liberazione degli ebrei dall'Egitto, come un'esperienza che però continuamente si replica nella vita del credente, del cristiano, anche attraverso congiunture strane e vicende in cui i protagonisti non sono esattamente consapevoli di quello che stanno facendo. In definitiva dobbiamo dire che è Dio che attraverso Gesù libera i suoi servi e li protegge perché si possano compiere i suoi disegni.